La religiosità della vita, una proposta alternativa per abitare la storia. Su questo tema, o meglio su questa provocazione, la sera del 6 novembre del 2003, suora Antonietta Potente ha parlato a Roma, ad un incontro organizzato dal CIPAX, che con questo titolo aveva pubblicato un suo testo nel giugno del 2003. Antonietta Potente è una teologa domenicana che dal 1994 vive in Bolivia, dove insegna teologia, vive in una comunità indigena e partecipa attivamente ai movimenti popolari, all'interno dei quali intravede le nuove vie della vita consacrata.
Questo incontro, no, che riprende il titolo della una proposta alternativa, no? Forse è un po' arrogante, nel senso che io credo che non c'è nessuno in questo momento che ha una risposta chiara o possa dire questa è la risposta. E credo che è precisamente un po' questo che dobbiamo imparare in questo momento storico, non tanto ad avere delle risposte sicure, ma a non abbandonare la scelta della ricerca. La tentazione di avere delle risposte sicure è propria di persone che credono di avere già scoperto tutto o di tenere tra le mani o nella loro intelligenza la verità. E invece io credo che la proposta evangelica è precisamente tutto al contrario. Non è tenere tra le mani la verità, ma è seguire delle piccole luci che la verità ti permette vedere lungo questa camminata storica. Per cui credo che il titolo, il desiderio di incontrarci per vedere se c'è una proposta di vita alternativa, non è tanto per avere delle risposte, io oltretutto sono la persona non tanto adatta per dare delle risposte, sempre meno, ma è il desiderio di aiutarci a non lasciare, a non abbandonare la ricerca, perché questo mi sembra un po' un problema oggi forte, non solo nei popoli più stabili, con queste tradizioni più antiche come possono essere, no, i popoli europei, sì, ma in tutti i popoli per differenti motivazioni. Una delle proposte, io credo che non riusciamo precisamente a coltivare, è questo di restare in piedi e svegli e sveglie in questa ricerca. Le grandi ideologie non ricercano più, si sono fermate intorno a loro stesse, anche le più belle, anche quelle che ci avevano dato grandi speranze. questo grande sogno evangelico, lo stesso, rimane come un sogno che resta per noi un po' come una meta, no? Però non riusciamo a risvegliarci, no? Intorno a questo sogno e dire che questo ci mette in movimento. E quindi la Chiesa in questo momento storico non ci aiuta molto a restare svegli. E tutti cerchiamo o cercano di darci più o meno delle sicurezze. La ideologia che più ricerca queste risposte di false sicurezze è l'ideologia del mercato, ma sappiamo che non ci serve. Per cui quello che vorremmo fare non è tanto dire guardate che questa è un tipo di vita alternativa o bisogna scegliere tra differenti alternative, ma io vorrei solo che ci scambiassimo la forza per continuare a cercare. E a cercare vuol dire a cercare un poco anche quello che non conosciamo, quello che è sconosciuto. Forse questa è la parte mistica della vita delle persone. Credo che in questo momento storico la storia, le situazioni che viviamo hanno bisogno di riscoprire una profonda unità. Il sogno un poco che traccia, no, questo testo o altre riflessioni che facciamo, no, in altri contesti, è precisamente quello di riscoprire una unità di vita tra quello che noi consideriamo pubblico e privato, la idea di costruire la casa. La casa non può essere oggi solamente un luogo privato. La casa è un punto di partenza, di inizio. Cioè il mondo quotidiano deve diventare un mondo di ispirazione per trattare con il mondo pubblico. Io credo che la grande crisi nostra delle ideologie, di questi grandi pensatori che hanno tracciato o aperto dei cammini lungo la storia, è stata precisamente quella di dimenticarsi che non si può dividere la persona umana, i gruppi sociali in due pezzi, tra pubblico e privato. Credo che le grandi sapienze storiche o religiose, mistiche, lungo la storia, sempre ci hanno richiamato a questa unità di vita, quella che poi nella vita quotidiana dei cristiani chiamiamo la testimonianza, cioè dire meno parole e vivere. Questa è la cosa più semplice che possiamo fare. Per cui quando riceviamo delle intuizioni sapienti, riceviamo questa chiamata a tornare a una vita più unitaria, meno dicotomica, dualista. Perché stiamo soffrendo questo? Abbiamo fatto dei grandi programmi sulla giustizia con relazione ai popoli, ai nostri popoli, le nostre politiche sociali, economiche, però è una giustizia tremendamente anonima. Ci siamo resi conto che non c'ha volti concreti. È una giustizia che cerca falsi equilibri, anche se dettata da certe ideologie. Come possiamo aiutarci di nuovo a riscoprire il gusto di una vita unitaria. E la vita unitaria è una vita profondamente sensibile, dove il corpo parla, l'intelligenza parla, c'ha il diritto di essere riconosciuta. Per questo dobbiamo pensare una giustizia attenta alla diversità, alla diversità di genere, di cultura, di religione. Però mi sembra che questo è come una ricerca forte che deve superare anche le nostre paure. Non conosciamo un altro tipo di storia. Per questo credo che ci possano aiutare la vita della gente semplice che non ha paura del futuro, anzi lo ricerca il futuro. A me mi impressiona sempre di più questo nomadismo che si sta generando nelle nostre società, questo nuovo nomadismo. Tanta gente che, sì, noi lo leggiamo come fenomeno negativo o più o meno negativo a livello sociale, economico, la gente si muove perché sta cercando la sua sopravvivenza, no? Economicamente, intellettualmente, eccetera. Io credo che c'è una sapienza che dobbiamo raccogliere e che questo nuovo nomadismo è un poco la chiave di lettura per scoprire come non avere paura del futuro, ma come cercare questo futuro attraverso nuove situazioni, che la lotta per la sopravvivenza, la ricerca di vita provoca nelle persone. E il problema è che a noi ci fanno paura i nomadi, cioè tutto quello che è ricerca, cammino, una certa precarietà in questa ricerca, a noi ci fa paura, soprattutto fa paura a queste grandi ideologie, a queste grandi tradizioni che pensavano che già sapevano dove incominciare e dove finire. Riscoprire oggi un senso mistico della vita. Credo che il diritto di tutti i cittadini, donne e uomini, giovani, credenti e non credenti, perché il diritto alla mistica non è il diritto a avere delle visioni strane o a essere dei privilegiati in questioni di mistero, ma essere persone che fanno esperienza con il proprio corpo di questo dono della vita. Il diritto alla mistica oggi è il diritto che ci hanno tutte le donne e tutti gli uomini a vivere in pienezza questa vita. Per cui non si tratta di creare nuovi luoghi o nuovi stili di vita. Io non credo che dobbiamo perdere tempo in inventare o fondare nel mondo della Chiesa nuove chiese. Già ce ne sono troppe, ce ne abbiamo già abbastanza. O nuove religioni, o nuove congregazioni, o nuovi gruppi. Si sta moltiplicando molto i gruppi, no? Non solo nel mondo religioso, anche nel mondo laico, no? C'è un poco questa tendenza, perché pensiamo che rinnovare la storia e fondare, essere originali. Io non credo che in questo momento ci chiedano, cioè questi fatti storici ci chiedano di essere originali. Quindi sempre andiamo in cerca dell'esoterico. Questa è una malattia che sta prendendo l'Europa e i mondi ricchi, no? L'esoterico sempre è qualcosa molto affascinante. E credo che la cosa più affascinante è la vita. la vita con le cose reali, sapere quanto costa vivere, è un'esperienza mistica delle più intense, delle più reali, è quella che ci permetterà di costruire davvero una casa differente con altre persone. E dove non ci scopriamo dei privilegiati, della gente che può permettersi tutto, ma ci scopriamo piuttosto, credo, in questa grande sapienza anche della tradizione cristiana, delle persone che hanno bisogno degli altri, che quindi cercano questo contatto. In questo senso a me sembra che i soggetti più eloquenti in questo momento storico sono queste grandi masse di persone che si muovono per cercare la vita nelle cose più essenziali. A noi ci fanno tanta paura, ci mettiamo d'accordo per inventare leggi sempre più pesanti, no? Nei loro confronti, e invece io credo che la grande sfida per uomini e donne amanti della vita è avvicinarsi con questa passione storica a questo nuovo linguaggio di una vita che sì, ha tante contraddizioni, come ha queste forti contraddizioni la postmodernità, però mi sembra un tempo profondamente bello per poter imparare a vivere. Ricercare quindi uno stile politico, spirituale, più mistico, no? Ricercare una mistica nella politica, ricercare una mistica nella vita di fede di una comunità cristiana o nella vita di qualsiasi persona che sia credente o non credente, io credo che è davvero aprirci al gusto di continuare a cercare e non stancarci in questa ricerca. Imparare anche dei nuovi linguaggi, sempre c'è da imparare. A volte noi pensiamo che già sappiamo parlare, sappiamo scrivere, sappiamo interpretare, e poi arrivano momenti nella vita che ci insegnano un'altra lingua. E non mi riferisco alle lingue grammaticali, mi riferisco a questi criteri di vita che ci portano a ripensare tutto, però a riscoprire delle cose che prima non sapevamo. Questa è l'esperienza, mi sembra, più bella che dobbiamo accompagnarci, no, a fare. Io credo sempre che c'è questa immagine molto bella delle beatitudini, dove tutta questa sintonia tra Gesù e questa folla che stava lì per cercare qualcosa, no? Che aveva fame, sete, questa sintonia tra lui e questa moltitudine si dà precisamente perché c'hanno sete, cioè c'è la stessa sete, c'è la stessa ricerca. Certo che se questo nomadismo storico per noi è solamente una minaccia o è un fenomeno che, bueno, che bisogna solo contenere e tollerare, credo che questo non è la sapienza delle persone amanti della vita. Bisogna imparare un'altra volta a vivere di nuovo in altri modi, e non c'è nessuno che ha una ricetta. Nell'ambito ecclesiale, purtroppo, siamo troppo abituati a avere delle ricette. Tutti, quelli più chiusi, più tradizionalisti, come diciamo, e anche quelli che pensavamo di essere i più aperti, di aver trovato scoperto grandi cammini. In questo momento siamo tutti apprendisti. E bisogna imparare un'altra volta a far politica, a ripensare la convivenza umana, a sognare con altra gente che, come si diceva in Porto Alegre, no? Un altro mondo è possibile, a pensare che ci sono delle altre forme di relazionarsi, no? Di relazione con il mistero. Queste cose le dobbiamo di nuovo imparare, non ce le dice nessuno. E le possiamo imparare tra di noi, con tutti. Prima il parroco che ci accoglie diceva sulla vita religiosa che è normale che sia una vita di profezia in certi posti del mondo, no? Dove ci sono dei forti conflitti. Io vengo 15 giorni fa in Bolivia, i protagonisti non erano i religiosi. Chi è riuscito a mandar via un presidente dovrebbe insegnarvi a voi che siete malmessi qui in Italia. È il popolo, la gente comune, neanche i dirigenti politici dell'opposizione. Certamente è stato un prezzo terribilmente grande in un giorno, solo in un giorno, senza contare tutti i feriti dei giorni prima e dopo. In un giorno solo 78 persone hanno dato la vita per mandare via 4 persone. Però io credo che oggi non possiamo leggere la storia per vedere chi sono i profeti, i protagonisti. La nostra preoccupazione è riconoscere, come la Chiesa diceva un po' di anni fa, ma a volte ci dimentichiamo e è bene ricordarlo, riconoscere davvero questi segni nuovi, dove i protagonisti sono sempre le persone che hanno delle seti, dei desideri molto reali. Non sono teorie, sono dei bisogni concreti che ci aiutano a metterci in cammino. E credo che a quelli che credono, no? Non gli resti altra cosa che dire quello che diceva Gesù nel Vangelo, molto semplicemente, e credo che lo dicano tutti i sapienti veri, no? I ricercatori veri della storia, credenti e non credenti, che ti benedico perché ci sono degli altri che capiscono le cose. E noi dobbiamo solamente unirci a queste ricerche concrete di vita, con tanti bisogni concreti di dignità, di poter continuare a vivere, di uscire da situazioni di precarietà, e anche con questi desideri molto umili, no? Di tutti coloro che sempre nella loro vita cercano. Io credo che il dialogo interreligioso, interculturale, solo oggi si può vivere intorno alla ricerca e continuare a cercare. Là dove le persone sono troppo sicure di quello che hanno scoperto, credo che sarà molto difficile. E là anche dove si pensa che la soluzione, per esempio, sia il mercato, avere o non avere determinate cose, credo che lì dobbiamo incontrarci, ritrovarci per poter pensare bene cosa facciamo con le nostre cose, con quello che già abbiamo, come lo possiamo vivere insieme. Ci sono tanti segni positivi nella storia, io credo, tanti segni di vita. Io credo che questo movimento che si sta generando in tutti i paesi del mondo, no? di ricerca che supera divisioni sociali, divisioni religiose, no? Questo sogno di un altro mondo possibile è qualcosa di bello che noi dobbiamo coltivare, se non lo facciamo direttamente, perlomeno alimentare, no? questa sete dentro le persone più giovani che cercano questa iniziativa. I partiti certamente si sentono un po' spiazzati, no? Ossia, le grandi ideologie si sentono spiazzate con questa irruzione, no? Questo entrare così forte di un desiderio di incontro che supera la religione, le utopie classiche. Per cui incominciamo a dire che le persone sì, si incontrano, ma molto superficialmente, non sanno perché si incontrano, no? Io credo che la gente ha voglia di incontrarsi in un altro modo, ha voglia di un'altra politica, ha voglia davvero di un'altra economia, anche se concretamente bisogna passare per questa politica, per questa economia, possiamo dire anche per questa chiesa, per arrivare a un'altra cosa che nessuno conosce, ma che la stiamo cercando e che proprio perché nessuno la conosce la dobbiamo fare insieme. Quindi il discorso della casa che esce dal libretto non è tanto che c'è qualcuno che già ha la sua casa e ci invita, ma la casa bisogna costruirla dalle fondamenta, bisogna rifarla tutta, e credo che questa è la vita delle comunità politiche, sociali, umane, e si fa con un altro materiale. Questa volta non è più il materiale delle grandi culture così dicotomiche, no? Che sempre a Camaldoli l'altro giorno mi facevano commentare questo testo della lettera agli Efesini, che dove dice, no, nel capitolo 2, dice che di due popoli ha fatto uno, no? Facendo la pace. E io credo, a me faceva molta difficoltà commentare questo testo perché non credo che esistano solo due popoli. È ancora una mentalità profondamente riduttiva quella di pensare che qui stiamo ancora discutendo tra cristiani e non cristiani, tra musulmani e cristiani, eccetera, eccetera. E ci sono molte più energie di vita, i molti più sogni in giro in questa storia per poter ricostruire. C'è un altro materiale, non sono più questi grandi materiali che sono importanti, che saranno forse una parte di questa costruzione, queste vere e belle tradizioni, però ce ne sono degli altri e dobbiamo riscoprirli. E basta. Potete fare delle domande.
E le prime due domande sono su questo nomadismo, su questa presenza, accoglienza da altri paesi. L'interrogante esprime delle perplessità, e, anzi delle critiche, e poi un approfondimento su questo concetto di mistica.
Io credo che tutti i mondi hanno bisogno di regole. Il problema è vedere che regole ci diamo. Io non credo che sia una regola, e non so questa faccenda del Cardinal Bifi, perché non ero qui quando ha detto queste cose, ma io credo che non può essere, per esempio, una regola solo vedere se questa cultura è pericolosa, non è pericolosa. Poi sapete, la questione della cultura oltretutto è anche una cosa molto complessa. Le persone che vengono qua non sono i capi culturali o i rappresentanti culturali, sono quelle che vivono delle situazioni molto concrete. Comunque certamente bisognerà trovare delle regole. Queste regole hai che trovare anche chi detta, cioè qual è il criterio che ci aiuterà a scegliere delle regole. È una nuova situazione. Non può, io non credo, però può darsi che mi sbaglio, oltretutto tenendo meno contatti con questa realtà, magari uno non capisce bene la problematica che voi vivete molto da vicino, no? Però mi sembra che essendo una nuova situazione, io non posso affrontare questa nuova situazione con dei preconcetti. E mi sembra di capire che politicamente e anche a livello ecclesiale ci sono molti preconcetti. Tutto quello che è straniero a noi ci fa paura. Non entro nella questione delle pensioni perché davvero non saprei cosa dire, so qualcosa, però non. Certo c'è anche da ripensare una politica. E anche lì avrà che darci, certo, dovremo darci delle regole, però che tipo di regole per poter ricostruire? Io credo che se parliamo del pensiero di un membro della Chiesa, come può essere il Cardinal Bifi o di altri che si esprimono su queste cose, credo che il criterio di un membro della Chiesa è il criterio evangelico. Il criterio evangelico non mi permette di fare delle distinzioni tanto sicure sulle culture, mi chiede di ricreare una situazione. Forse è un miracolo questo, va bene? Impareremo a fare dei miracoli in questa situazione nuova. È che quello che io sento che a noi ci vengono a disturbare le persone, ci disturbano anche a noi più sensibili, impegnati, tutta questa faccenda che ci dà del prestigio, però ci disturbano perlomeno perché non sappiamo cosa fare, non sappiamo come trattare questa nuova problematica. Quindi qui io ripeto, non ci sono delle soluzioni. C'è una metodologia, la metodologia di cercare insieme la ricostruzione di una convivenza in questa nuova situazione. E lì forse c'entra questa della mistica. Io non entro nello specifico di questo termine che certamente indica tutta questa ricchezza del mistero, qualcosa che io percepisco come presente, però non lo posso intendere tutto. Però come stiamo usando noi questo termine è per ridare significato vero a questa ricostruzione storica. Io credo che siamo in un momento di rifondazione, di relazioni, di nuove strutture. E certamente delle strutture che sentiamo che devono essere più di base. La mistica non è poi parlare dell'occulto, è parlare del corpo, dei corpi, di uomini e donne concrete, è parlare della loro vita, della nostra vita. La vita è un mistero, cioè non la possiamo contenere tutta nelle nostre ideologie, nei nostri ragionamenti. Per cui aiutarci o così svegliarci per ritrovare questo senso mistico della vita è, a mio avviso, ritrovare la vita quotidiana, cioè le necessità, i bisogni più veri della persona umana, i suoi bisogni affettivi, i suoi bisogni reali di essere una persona che costruisce la sua vita. Questo fa parte di questo mistero per credenti e non credenti. Oggi la problematica mistica non è il privilegio di pochi illuminati. Oggi la problematica mistica è davvero il desiderio di arrivare al fondo delle cose. Non servono più tante parole, tante grandi ideologie che, come dicevo, però ci hanno uniformato, ci hanno tolto i nostri volti. Dobbiamo riconoscerci. E questo è un diritto che ci abbiamo dentro la nostra storia, no? Tutti vogliamo toccare davvero il punto fondamentale della vita, no? Non perdere più tempo in cose che fanno vivere solo poche persone o non fanno vivere nessuno. Poi certamente dietro a questo termine c'è tutta anche una tradizione, però io credo che basterebbe trovare un po' una chiave di lettura per capire meglio anche la tradizione dei grandi mistici, delle grandi mistiche, che non è la tradizione dell'esoterico, no? Dire mi avvicino a queste persone perché mi diranno qualcosa sull'occulto, faranno alcune magie su di me e sulla storia. No, abbiamo bisogno in questo momento di donne e uomini profondamente reali e quotidiani, nella politica, nella chiesa, nelle nostre vite domestiche, cioè delle realtà, delle persone che conoscono bene, che hanno una familiarità con il corpo, con la problematica del corpo, con la problematica, le esigenze della persona umana, della sua affettività, superando, no, queste grandi dicotomie tra il grande ideale politico e la vita quotidiana. C'è solo una vita che è mistica ed è anche politica.
È spaventato di tutti, ma in effetti è spaventato di tutti. Nel senso che i segni dei nostri tempi, no? Così come vengono fuori dal discorso d'Antonietta, sono segni pesanti da portare: la paura della diversità, la paura del futuro, e la fine delle ideologie, so, tutte cose, come dire, di cui ci siamo liberati, ma al posto delle quali segni positivi sembra che siano pochi. E forse devi tornare tu dalla Bolivia per farci fino in fondo questo discorso sulla nostra, non la chiamo povertà, ma la chiamo miseria, insomma. Sì, mentre come segno positivo, ecco, tu dicevi questo riferimento al bisogno, alla ricerca della vita che tu chiami mistica poi, e l'attenzione, l'accoglienza dei migranti e di questo nomadismo che forse è anche più interno a noi di quanto pensiamo, questo dover andare. E chiaramente questa è una situazione che secondo me ci spiazza completamente, no? E che in parte io non riesco nemmeno a vedere come positiva, perché spaesante, quindi che apre su altre situazioni, nel senso che poi non posso fare a meno di pensare che uno straccio di ideologia o un ideale o trascini tante forze poi nella storia, no? Come è stato, così Racini diceva, noi abbiamo fatto mettere il cappello, la coppola in testa ai contadini, nel senso che prima stavano sempre con la coppola in mano davanti al padrone, ecco. Qualcosa che ci trascini non c'è, dobbiamo prenderne atto, non è che rimpiangiamo quelle del passato. Ecco, quello che volevo chiedere a Antonietta di fronte a questa situazione, perlomeno a me sembra così abbastanza pesante, era un'ulteriore riflessione su quello che lei chiama amare con tenerezza, perché a me sembra che questa situazione qui in Occidente stia, situazione che poi si traduce, che ne so, in competitività sul posto di lavoro o tante altre difficoltà che ledono, che minano le basi di una convivenza civile, non ci sono più quelle vecchie, insomma. Ecco, questo amare con tenerezza, no? Mi sembra una risposta positiva, che scalda il cuore, no? Di fronte a questo senso di disastro, che viviamo, e mi sembra anche una risposta minima. Però ecco, forse non è un caso, uno gli chiede un po' di parlare di più della mistica, un altro dell'amare con tenerezza, perché su quell'altro campo è pesante.
Molto utile, molto importante a non considerare necessario essere protagonista di qualche cosa, fondatore di qualche cosa, ma che questo è un tempo di costruire relazioni piuttosto che di creare delle cose nuove. E per me è una cosa importante su cui riflettere e credo che ci passerò del tempo. E invece un'altra cosa su cui non mi sono sentito completamente in sintonia è proprio questo discorso della mistica, perché io personalmente non riesco ad accontentarmi di amare Dio solo nel prossimo. Io credo che sia necessario anche amare Dio tu per tu. E mi pare una cosa molto bella, mi pare che se qualche momento della nostra vita sperimentiamo questo lasciarci infiammare da un rapporto bilaterale a tu per tu fra l'uomo e Dio, penso che sia una cosa che arricchisce molto e che magari poi dà anche la forza, se uno è chiamato a farlo, a lavorare in mezzo agli altri. Ma in teoria è una grande vita anche quella dell'eremita che sta solo in questo fuoco tra Dio e l'immagine di Dio che porta dentro di sé e da cui si sente continuamente provocato e lacerato.
Posso fare una domanda anch'io?
Yeah.
Aggiungo a questo di Carlo Crocella un'altra piccola questione, ecco, come riuscire ad amare Dio nella sua assenza, come mettere insieme questa presenza di Dio che lui evocava e con cui voleva confrontarsi e la continua sperimentazione quotidiana della sua assenza, per esempio in una sofferenza senza senso o in situazioni di questo tipo, come ho questo rapporto fra assenza e presenza di Dio.
Se rispondo, la riflessione che faceva Antonietta, non so, io sono consapevole, no, che ci sono vari mondi, per cui ci sono varie prospettive di lettura. In questo momento c'è gente profondamente pessimista e ci sono alcuni invece che hanno ancora un briciolo di speranza. Credo che la speranza però c'ha ragione d'essere precisamente perché è molto vicina alle cose reali. Io credo che il pessimismo si dà soprattutto, cioè si percepisce quando già non abbiamo delle cose reali da pensare. Sulla questione del nomadismo, io so che forse è fuori luogo citare questa persona, però io non mi sono inventata questa storia del nomadismo. Non so se avete letto, dico che è fuori luogo perché non so se è di moda, a me è sembrato bello. Io ho letto una traduzione di questo libro di Toni Negri, l'effetto, non so che effetto fa. Toni Negri è un altro autore inglese, mi sembra, che hanno scritto questo. No, chi è? Che?
E
Toni Negri con un altro autore inglese, mi sembra che è inglese perché il testo originale è stato editato in Inghilterra. Il titolo è Imperio, perlomeno nel testo.
Impero.
La registrazione segue sull'altro lato della cassetta.
Cercate di non tenere pregiudizi, no? Sugli autori, su questo. A me è sembrato profondamente lucido nella lettura che fa di questo fenomeno, di questo grande movimento che si crea per colpa dell'impero, no? Per certe leggi, per certe logiche. Mi sembra un aspetto che dovremmo riprendere, è solo un capitoletto questa parte, e ripensarlo, perché lui lo prende anche come loro, cioè gli autori lo prendono anche come una certa possibilità di disobbedienza.
Disobbedienza.
Che sono tanto obbediente che già non mi sale la questione. Disobbedienza a questo tipo di sistema senza saperlo, anzi loro criticano, no? Pensano che certo sarebbe un tipo di movimento da gestire, da organizzare, che deve prendere coscienza di quello che sta vivendo. Però a me ha aiutato a ripensare tante cose e a trovare anche qualcosa di positivo, anche se quando viviamo in certi popoli, no, dove si vede questo esodo massivo tutti i giorni, certo ti dà rabbia, ti dà sconforto e dici che intanto non serve a niente, eccetera, eccetera. Però a me sembra anche che dobbiamo aiutarci a rileggere in positivo che la storia intanto la faranno delle altre persone. E questo è un poco la questione anche, io non credo poi al finale che sono cadute le utopie, sono caduti quelli che pensavano di tenere in piedi le utopie, questa è un'altra faccenda. L'utopia è un poco la mistica dei popoli. E in questo senso dell'amore con tenerezza, della mistica, io non so, io non penso, neanch'io, forse mi sono spiegata male, no? Io non penso che Dio si ama solo attraverso determinate regole o stili di vita. Io credo che precisamente la mistica può anche non parlare di Dio, a me sembra bella per quello, perché parla dell'esperienza delle persone. Noi abbiamo fatto della mistica una questione su Dio, invece è un desiderio umano. La mistica è il gusto dell'incontro con qualcuno, con qualcosa, cioè sentire che tocchi il centro di un'esperienza, no? Però credo che in questo senso è un diritto di tutti e di tutte, perché non è solo una questione religiosa. La storia, tutti i fenomeni storici, tutte le cose, la creazione, tutta questa problematica ecologica, no? di risorse naturali, c'ha un diritto al riconoscimento, ad essere incontrata, essere ritrovata nella sua verità. Io come mistica percepisco questo. La domanda di Giorgio, per cui io credo che c'ha la stessa risposta, come ritrovare, no? Dio nella sua assenza. Io credo che Dio è sempre assente, non solo quando soffriamo, ma sempre, cioè io non l'ho mai visto, e credo che questo è un poco la nuova voglia di continuare a cercare. È sempre assente nel senso che anche quando siamo contenti, non solo quando soffriamo, è sempre assente perché sono solo gli altri, è la storia, sono le situazioni storiche, quelle che ci portano a incontrare la vita. Per qualcuno poi questo incontro con la vita ha un nome specifico e lo riconosciamo come credenti, come questo Dio della vita e poi tutta la nostra teologia, no? Della incarnazione, eccetera, eccetera. Per altri c'è solo il nome della vita, però io non credo che la questione mistica è solo una questione di presenza-assenza, perché Dio, io credo che gli ebrei avevano intuito delle cose belle in questo senso, Dio è Dio e noi siamo noi, e per fortuna che è così, perché credo che l'amore non è che si coltiva perché solo vediamo delle cose, ma anche perché queste cose le inventiamo, le torniamo a ricreare, no? In questa profonda libertà, in questo profondo sogno. Gli unici contatti che abbiamo con Dio sono i contatti con la vita. Mi suggerisce se voglio parlare della Bolivia.
Ci piacerebbe.
Mm. Io credo che è stato un momento importante. Purtroppo a questi momenti importanti poi uno quasi ci sono dei popoli che ci sono abituati, no? Perché tutti gli anni c'è qualcosa di importante, è che le notizie si sanno solo quando ci sono grandi quantità di morti, no? Però ce n'erano state anche prima. Questo signore che se n'è andato a Miami, a Nord America, con altri 4 ministri, sua moglie e i nipotini, perché i figli già stavano là. Questo signore, che si chiama Sanchez de Lozada, aveva incominciato il suo nuovo governo, perché era già stato presidente, il 6 di agosto dell'anno scorso, e in questi pochi mesi, cioè dal 6 di agosto dell'anno scorso a ora, no? In ottobre se n'è andato, il suo governo ha avuto più di 100 morti per conflitti sociali. Questa volta non ha messo lo stato di assedio, come sapeva fare anche nell'anteriore governo, perché credo che pensava a salvare la situazione, non la faccia più che la situazione. Però c'è stata tutta una reazione profondamente violenta. Adesso, quando si parla di reazione violenta, davvero bisogna pensare come sono questi scontri. Cioè, questi scontri sono tra tutto un sistema di forze armate, di polizia, che c'ha in dotazione degli strumenti per reprimere i movimenti sociali, e forze sociali molto quotidiane, non sono nemmeno solo i dirigenti in questo momento stavano all'opposizione del governo, però sono state azioni di base, donne, uomini di quartiere, persone giovani che hanno incominciato a dire basta, prima su alcuni punti concreti, sulla questione del lavoro, poi credo che il tema che voi conoscete di più, cioè perché si parla sempre di questo, è la questione del gas, questa risorsa naturale che il paese, che la Bolivia è ricca, no? In questo senso, e che adesso si sta discutendo, il governo anteriore, no? Discuteva sì, se questa vendita del gas deve passare, perché sapete che la Bolivia è un paese chiuso, cioè non c'ha la uscita al mare, per cui il gas se esce dal paese per essere venduto deve passare o per il Cile, o c'era anche un'offerta del Perù. Però non è solo una questione di decidere da che parte esce, forse questa è la più famosa, si cerca di un poco di sottolineare questo per far vedere che la gente non capisce niente, che sono tanto così rudi da non rendersi conto che l'importante è che si venda il gas. No, il problema è precisamente perché dobbiamo vendere il gas. Perché dobbiamo vendere tutto? Perché è da un po' di anni che si sta vendendo tutto. Quindi il problema non è solo non far passare il gas per il Cile, perché sono nostri nemici, ci hanno rubato il mare, eccetera, eccetera. Non è solo quello di odi politici, storici. È la questione sulla vendita. Quello che si sta chiedendo è che questa decisione non sia una decisione solo del governo, ma che si arrivi a un referendum, cosa che in Bolivia non si usa. Questo si chiede per il gas, si chiede per il famoso accordo di libero commercio che si chiama l'ALCA, che è un altro inganno che ci sta arrivando, piovendo sopra, così come già è piovuto in altre occasioni a altri popoli dell'America Latina, per cui c'è una inquietudine di protagonismo reale a livello sociale. Certamente un governo che aveva una forte opposizione rappresentata da questi dirigenti politici che appartengono a differenti zone, a differenti movimenti sociali di base o indigena, certamente questo ha facilitato che il popolo dalla base abbia potuto organizzarsi e resistere. Però non è la prima volta, avevamo già avuto la guerra per l'acqua nella zona di Cochabamba, questa volta questa lotta è partita da La Paz, che è un territorio più grande, una città più grande, con tutta una sua problematica. Io credo che quello che è importante in questo momento non è solo la Bolivia, è un po' quello che si sta dando in America Latina. La Bolivia è un punto, c'è l'Argentina che mi sembra in questo momento sta cercando di ricostruirsi, anche se con uno stile ancora dei partiti politici, però con nuovi protagonisti. Non so se avete ascoltato il discorso del presidente argentino, no? All'ONU, con una certa critica, no? Cercando di provocare anche questo riconoscimento della responsabilità del Fondo Monetario, del Banco Mondiale, eccetera, eccetera. E poi c'è questa grande utopia del Brasile con Lula, che è importantissima. Io credo che, a parte la tristezza di vedere che sempre per mandare via delle persone bisogna versare tanto sangue, c'è questa speranza, non tanto di soluzioni, perché credo che nessuno, neanche là, ha delle soluzioni, però sì vedere che ci sono dei protagonisti sempre alternativi dentro di questa storia, a livello latinoamericano o a livello mondiale. Io credo che noi dovremmo cogliere anche questo come segno dei tempi, no? Anche se tutto è profondamente precario. Adesso la situazione è che mentre il presidente scappava, l'ex presidente scappava con i suoi ministri, contemporaneamente il vicepresidente a livello costituzionale, per cui non abbiamo avuto bisogno di colpi di Stato o cose molto famose, no? Dentro di queste politiche internazionali, e il vicepresidente assumeva la presidenza. Il vicepresidente ha formato rapidamente in un giorno e mezzo un nuovo gabinetto presidenziale formato per tutta gente, da gente che non appartiene a partiti politici. Cioè questa grande partitocrazia tremenda, corrotta, in questo momento è spiazzata. Tu vedevi le facce tristi di questi grandi signori che continuano lo stesso a mangiare, no? Però che già vedono un poco il pericolo. Questi nuovi ministri, due sono indigeni e gli altri sono persone intellettuali, economisti, sociologi, gente che ha una certa autorità intellettuale e morale, perlomeno fino ad ora persone che non sono state coinvolte in fatti di corruzione, che è uno degli aspetti più forti, no, nella politica e nell'economia boliviana e di altri paesi. Sì, di tutti, anche voi. E per cui, mentre il presidente scappava, l'ex presidente scappava, si faceva festa, no? Però si sono dati anche dei tempi, i movimenti di base e soprattutto il movimento dei minatori e dei contadini, rappresentati per varie fasce indigene, sono molto esigenti in questo momento, per cui danno anche dei tempi stretti. Se in poco tempo questa persona non riesce a mostrare che si possono fare dei passi, hanno promesso che incominceranno a usare la stessa tattica, che quasi sempre è quella di isolare completamente tutte le province dal resto del mondo, cioè isolarci completamente. Voi credo che avete saputo di più degli ultimi 10 giorni, però era già 15 giorni che si viveva l'isolamento in alcune province, per cui interruzione, cioè chiusura di alcuni aeroporti, non tutti. L'ex presidente è ben interessante perché non c'aveva neanche l'aereo, no? Per fortuna non siamo come Fujimori, no? Del Perù, non c'aveva il suo aereo privato per scappare, per cui è uscito dal paese con un aereo di linea che alle 10 della notte esce e parte sempre da Santa Cruz de la Sierra per Miami. Lo hanno coperto, nascosto. Prima il Perù alle 4 del pomeriggio ha mandato un elicottero abbastanza grande, perché noi non ci abbiamo elicotteri, sembra che era uno degli elicotteri che ci avevano mandato per il riscatto di alcuni turisti americani dopo una slavina della parte della Paz. Un elicottero abbastanza grande, e lì si è capito che stava succedendo qualcosa, perché il vicepresidente non si è più presentato, cioè non ha fatto nessun discorso alla nazione. Con lui è scappato quello che per noi sarebbe anche il ministro degli interni, che è una figura molto ambigua e profondamente violenta. Una delle cose che si chiede a questo nuovo governo è che faccia rientrare queste persone per iniziare un processo, perché ripeto, non c'ha solo 78 morti sulla coscienza, ne ha molti di più. E poi oltretutto la menzogna, no? Nel suo anteriore governo di prima del generale Banzer, aveva già venduto gran parte del paese, no? Soprattutto delle miniere, di cui lui è uno dei grandi azionisti, per cui adesso credo che cercavano di vendere anche questa nuova ricchezza che è il gas. Bisogna anche essere reali, l'economia è quella che è. Non c'è nessun paese, nessun popolo che possa gestirsi da solo, anche quando sono molto ricchi, no? Come per esempio il Brasile, per cui dobbiamo essere realisti nell'aspettare anche che tipo di reazioni internazionali si possono dare intorno a questo fatto, no? A questa nuova situazione.
Alcuni temi, due temi che Antonietta ha affrontato e che però sono molto difficili da recepire da parte della cultura dell'Occidente, e quindi vorrei che ci dicesse ancora qualcosa di più come possono diventare attività di ricerca da parte nostra. Primo, che può sembrare, che Antonietta ha detto come parola forte, ma che è una realtà, non saremo noi a fare la storia, saranno altri popoli, altre realtà, altre culture. Questo è un dato di fatto, basta rendersi conto di quanti sono gli abitanti del mondo, di come è fatto il mondo, e basta rendersi conto del ruolo sempre minimo che l'Occidente ha avuto pur avendo la totalità del dominio. E su questo tema, che è molto forte, non riusciamo a togliere quelli che Antonietta giustamente ha chiamato pregiudizi, perché i nostri manuali di scuola, i nostri manuali dell'università, le nostre mostre, i nostri musei, eccetera, sono fatti in un certo modo. Sono fatti per portare avanti l'idea che al di fuori dell'Occidente non esiste niente altro. E quindi siamo pronti ad accettare gli altri, anche tutti questi popoli nomadi, soltanto se accettano la nostra cultura. Il secondo tema è, che è stato molte volte ripetuto da Antonietta, l'attenzione del presente. Ha scritto Antonietta molte volte che la nostra cultura d'Occidente guarda al passato, guarda al futuro, ma non ha presente l'Occidente. E certo, anche in San Paolo c'è il Keros, il tempo opportuno, ma il presente non c'è. Questo è un altro tema forte, determinante, per cui nostra cultura possa in qualche modo affrontare la tematica del confronto con le diversità, del confronto con gli altri.
Un'affermazione, no? Quello che ci viene proposto in questo senso, soprattutto questa attenzione al presente. L'attenzione al presente credo che è una questione etica, della responsabilità, dell'autenticità. Solo il presente ci può rendere autentici e solo il presente ha la capacità di legare, questa è una sapienza di molte culture, anche un po' di questa cultura biblica, no? Con la quale siamo più familiarizzati, no? Però solo il presente ha la possibilità di legare la vera tradizione, cioè quello che ci ha accompagnato fino ad oggi e che serve per vivere, con quello che sarà la ricostruzione del futuro. Però sì, si ritorna a quello che dicevamo della mistica. Io credo che precisamente il presente ci permette ridare dei nomi concreti alle persone, alle situazioni, che sono i veri nomi per i credenti, i veri nomi di Dio. Una politica mistica è una politica che tiene in conto questa esperienza presente, dove io non incontro delle masse che hanno bisogno di assistenza, la tentazione della Chiesa, incontro delle donne, degli uomini con la loro cultura, le loro rabbie, le loro scoperte, i loro sogni, forse troppo piccoli, cioè hanno il sogno di poter mangiare e poter lavorare per vivere un po' di più o per mandare un po' di soldi alle loro famiglie. Però sono sogni reali, questi sono i nomi di Dio oggi. Non c'è neanche da cercare il dialogo interreligioso, interculturale intorno a dei libri. C'è da dialogare con le persone concrete. Questo farà vivere i valori veri delle culture e le sapienze delle religioni, cioè le persone concrete, con i loro nomi, con le loro ricerche, con le loro semplici interpretazioni, più che incontrarci intorno a questi grandi testi che cercano di uniformare delle culture. Bisogna recuperare questa vicinanza, questa familiarità con il presente, no? Questa realtà concreta che ha dei nomi, ha un linguaggio e che è l'unica manifestazione che ci abbiamo di un possibile futuro. Per cui credo che sia importantissimo incontrarci ancora una volta intorno a queste cose. Una questione che forse non abbiamo trattato, però io credo che i credenti in questo momento devono guardare un po' la loro chiesa e invece di predicare tanto e fare i profeti nei cortili degli altri, lo facciano o facciamolo nella nostra Chiesa, che ce n'ha un bisogno immenso. Di essere profeti oggi non è denunciare Berlusconi, perché è facile, tutti, anche uno stupido capisce che questa persona c'ha qualcosa che non funziona, ma quello che dobbiamo denunciare è che ci stiamo abituando a una Chiesa inautentica, profondamente attaccata delle strutture, con una facciata molto importante, forte, tutto quello che volete, però è inautentica. Per cui credo che per i credenti oggi è un momento importante di dire le cose come stanno e di cercare anche lì nel presente questa autenticità. Il Concilio Vaticano II ha chiuso e ha aperto una epoca, però sono passati più di 40 anni, e per cui dobbiamo rivedere il senso della nostra fede oggi in queste comunità che si stanno nascondendo dietro cose che non servono e che poi finiranno per parlare da soli.
Antonietta risponde poi a una domanda relativa alle modalità di accoglienza di queste popolazioni, di questi nomadismi in mezzo a noi.
Fenomeno che non nasce oggi, no? Cioè, ce lo dovevamo aspettare, però arriviamo sempre un po' in ritardo, anche se abbiamo dei criteri di scientifici, no? di calcoli. Io credo comunque che c'è anche qualcosa di più, che in questo momento anch'io prima pensavo che l'Occidente dovesse chiedersi con urgenza di pensare come frenare, no? Come fare che questa gente non abbandoni le loro culture, la loro terra. A questo punto io mi domando se il fenomeno si sta dando e si sta dando sempre di più, anche i popoli che non conoscevano molti esodi adesso li conoscono, se forse non solo dobbiamo pensare come non far uscire ma, queste persone, ma non so neanche io come dire, però come davvero trovare in questo fenomeno il punto di rinascita. Questo fenomeno si sta dando e credo che continuerà a darsi con sempre di più urgenza e forza, no? Non solo numerica, nessuno giustamente sa quanti o come, però c'è un dato di fatto, e questo dato di fatto è che dobbiamo incominciare a pensare insieme, perché sempre, anche quando abbiamo pensato di creare delle soluzioni alternative per non fare uscire i popoli dalle loro terre, le abbiamo pensate noi. Invece adesso qui siamo obbligati a pensarle insieme, non solo quelli che stanno da altre parti del mondo, ma qui. Io credo che questa è la novità e questo è anche quello che ci costa di più, perché questa volta qui noi non siamo davvero più i protagonisti, non solo numericamente, no? Voi pensate a livello di religione, no? Prima pensavamo essere figli unici, adesso non lo siamo più, però oggi c'è questa nuova urgenza, che non sono solo pensare dei modelli di sviluppo perché, per chiudere questo esodo, ma pensare con questo esodo in atto, in azione, nuovi modelli di vita, non solo di sviluppo, perché bisognerà chiederci poi se questo sviluppo era tanto sviluppante o meno. Io credo che questa è un poco la sfida più grande, e non ci sono delle soluzioni, non abbiamo ancora delle risposte, solo possiamo intravedere la possibilità di incominciare a parlare un'altra lingua, di avere un'altra logica nelle relazioni con la diversità, che non solo ci chiede assistenza.
Cesare Frassinetti, in un appassionato intervento che riassumiamo qui per verità, fa presente che ci sono già in atto persone e movimenti che ricercano soluzioni per un mondo diverso.
Però Cesare, queste non sono le nostre soluzioni. Cioè, quando io dico che non ci sono soluzioni, non penso al movimento del Porto Alegre o altri movimenti qui che si stanno... penso a queste soluzioni classiche che sono state le nostre bandiere per tanti anni, sia politiche che religiose. Passate. E non sono, sai, tanto passate, perché se no non saremmo qui tutti depressi.
Cioè, no, ma era proprio questo no, che...
Però, no, ma io lo capisco benissimo, che è per non farci cadere nella depressione. Personalmente non ce l'ho, io sto proprio bene. Però, sì, no, ma hai ragione, grazie per averci richiamato a questo, però io precisamente questo voglio dire, che non sono sempre le stesse soluzioni, c'hanno un nuovo linguaggio, i movimenti, questi grandi movimenti, c'hanno un altro linguaggio, per cui ci dà un po' fastidio o lo dobbiamo imparare, tu sei un uomo che da tanti anni cerca di imparare questo linguaggio, però non credere che tutti quelli della tua età hanno imparato il linguaggio, lo stesso quelli della mia età o di altre persone più giovani. La Chiesa ha delle grandi difficoltà, sempre le ha avute in tutte le epoche storiche, per imparare dei linguaggi nuovi. Per fortuna che sempre ci sono stati dei figli e delle figlie della Chiesa che hanno incominciato a mettersi lì a imparare questi nuovi linguaggi, però non mi dire che le istituzioni sono così aperte, no? Anzi, precisamente qui in Italia c'è una grande diffidenza davanti a questi nuovi linguaggi dei movimenti che scappano a queste comprensioni politiche utopiche dei vecchi partiti, no? Comunque va benissimo, grazie per non farci cadere nella depressione.
Una suora comboriana fa presente come questa ricerca porti spesso a scontri con l'autorità e pone il problema del rapporto fra la profezia e la comunione.
Se uno non vuole rompere la comunione, non la rompe, se la rompono gli altri, fatti loro, cioè è un problema. Io credo che ci sono delle ricerche, dei disordini non violenti, per cui dobbiamo educarci a vivere senza violenza, nelle istituzioni religiose, nelle... Io credo che le persone che sogniamo un mondo differente non sogniamo un mondo rotto o dei piccoli mondi. A volte purtroppo nella storia sono successi questi fatti, no? Che per riformare il mondo grande si devono creare dei piccoli satelliti. Io credo che in questo momento, per questo dicevo, qui non si tratta di fare i fondatori, le fondatrici, quelli che... Non c'è bisogno di questo, c'è bisogno di gente che con molta pazienza continua a costruire delle relazioni nuove, non violente in questo ambito. Però è anche vero il contrario, no? Perché può darsi che dall'altra parte ti dicano che non hanno bisogno di te o che... Però io non credo, il punto di partenza per noi, penso anche per noi dentro la Chiesa, dentro, no? Sì, ci sono molte religiose, cioè persone che dentro della Chiesa rappresentano anche un certo tipo di storia, di istituzione. Io credo che non dobbiamo muoverci preoccupandoci cosa avverrà dopo, no? Se si rompe qualcosa. Noi non vogliamo rompere niente, dobbiamo educarci a non rompere niente, a essere persone profondamente pazienti. È una crescita, mi sembra, importante, perché se no ricadiamo sempre nella stessa schizofrenia o nello stesso dualismo, no? Quello che consideriamo istituzionale e quello che consideriamo personale. Se io cresco con l'idea che il bene comune non è contrario al bene dell'individuo, vedrete che io non vado a ammazzare nessuno e nemmeno mi metto lì a fare polemica. Poi se gli altri ti provocano alla polemica o alla divisione, dobbiamo imparare una metodologia. Noi non dobbiamo accettare nessun tipo di divisione, perché sennò sarebbe invano stare lì a parlare degli stranieri, dei poveri, dei ricchi, eccetera, eccetera. Quello che sì dobbiamo far noi è essere autentiche, persone profondamente autentiche. Per essere autentici c'è bisogno di poche cose, e questo era un po' con l'esempio della prima parte del libretto su queste grandi tradizioni che non erano perfette, però sì, ci hanno insegnato, ci hanno messo dentro la nostalgia di essere persone che per vivere hanno bisogno di poche cose. E invece ci risvegliamo oggi con tanti bisogni per essere istituzione, per essere in un certo modo, perché ci riconoscano, per mantenere le nostre appartenenze. Tutte cose molto belle che sono semplicemente dei punti di inizio. Anche le grandi tradizioni delle nostre famiglie religiose sono dei punti di inizio per allargare lo sguardo, la capacità, però sì, dobbiamo educarci a essere delle persone profondamente non violente. Se predichiamo questo della comunione, il problema non è poi la comunione con l'autorità, il problema è la comunione con tutti, perché oltretutto noi abbiamo la nostalgia di una comunione dell'ecclesia, come si diceva, no? Nelle prime comunità cristiane, dove il problema non è solo che esistono delle autorità, esiste la comunità. Per cui come ci aiutiamo a coltivare questi desideri di comunità? Non solo io non devo stare attenta a non offendere quello che rappresenta la comunità, io devo stare attenta a non offendere nessuno, a offendere nel senso più bello, più caldo del termine, cioè a tenere in conto che stiamo ricostruendo qualcosa di nuovo. Per cui io in questo momento storico, per me questo non è un problema se restare uniti, è necessario restare uniti e devo tenere in conto che ci sono varie presenze che tutte hanno bisogno dello stesso rispetto, hanno la stessa autorità. La parola non ce l'ha solo l'autorità, perché questo è antievangelico. La parola ce l'ha la comunità. Per cui noi dobbiamo aiutarci a essere delle persone non violente. E le persone non violente sono persone comunitarie. A volte ci dimentichiamo, diventiamo un po' violenti, ci sono delle questioni che ci fanno a volte indignare profondamente, ma poi recuperiamo, cioè dobbiamo aiutarci. Anche queste sono invenzioni di stile nuovo. Non guardiamo solo, sempre ci muoviamo con questa grande paura dei modelli precedenti, perché abbiamo degli esempi storici, no? Lì questa persona sì, era molto profetica, però poi cos'è successo, no? Le divisioni, queste riforme laceranti. Anche in questo punto, così come dicevamo per la politica, il rapporto con gli immigrati, eccetera, eccetera, anche in questo punto perché non cerchiamo di partire da zero e inventare un nuovo modo di essere profetici? E credo che le donne in queste cose ci possono insegnare. Noi abbiamo dei modelli profetici tremendamente maschili, per non dire maschilisti. E bisogna dare fiducia a delle alternative, sì, come diceva Cesare, no? Questa positività, riconoscendo che c'è qualcosa che si sta creando, no? Io credo che questo la vita religiosa lo deve imparare, deve lasciare tutte le sue paure di essere profondamente autentica. E lì scopriamo che in questa autenticità si può vivere con poche cose, anche ideologicamente. Adesso chiudo.
Trascrizione di questa serata e copie di questa registrazione possono essere richieste al CIPAX via Ostia.